Contro Madrid-Roma, Sanchez firma il decreto. Le persone in arrivo in Spagna dall'Italia saranno controllate alle frontiere. Una misura reciproca che arriva dopo l'ultimatum spagnolo di ieri al governo Meloni. Ristabilisca Schengen o ci saranno conseguenze. Dura la replica di Palazzo Chigi. Non accettiamo imposizioni dall'estero. Medio Oriente, escalation del conflitto in Yemen. Nelle ultime ore scontri tra Houthi e esercito regolare, appoggiato dall'Arabia Saudita. È l'ennesimo segnale dell'allargamento della guerra Iran-Stati Uniti. Nuovo attacco russo su Kiev, almeno 3 le vittime, tra cui un bambino, diversi i feriti. Gli ucraini invece hanno colpito nuovamente 2 raffinerie di petrolio in Russia. Lutto cittadino a Bologna e a Modena per la morte di Francesco Guccini. I funerali si tengono oggi in forma privata, a settembre le commemorazioni pubbliche. Sono passati 70 anni dalla tragedia di Marcinelle. 262 minatori morirono per un'esplosione sotterranea in Vallonia, in Belgio. La Commissione UE ha istituito per oggi la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Nel giornale radio, la testimonianza dell'ultimo sopravvissuto alla strage. Buongiorno, alle 8:31, il giornale radio di Popolare Network. Prosegue lo scontro Spagna-Italia. Nella notte Pedro Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al 7 settembre. I cittadini italiani saranno quindi sottoposti a controlli all'ingresso in Spagna. Il governo spagnolo parla di una misura reciproca che resterà in vigore fino a che saranno attivi i controlli per i cittadini spagnoli alla frontiera italiana. Roma ha sospeso l'accordo di libera circolazione dopo i fatti di Ceuta di giovedì scorso, quando nell'exclave spagnola sono entrati circa 70.000 migranti. Ieri la Spagna aveva lanciato un ultimatum a Roma chiedendo di annullare la sospensione del trattato di Schengen e minacciando misure proporzionali, che sono poi arrivate. Il servizio da Madrid.
Non è bastato a Madrid il mezzo passo indietro del governo Meloni, che ieri aveva aperto alla possibilità di mantenere i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna solo fino al 15 agosto e non fino al 31, come era stato annunciato subito dopo la crisi a Ceuta. In tarda serata Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al giorno 7 settembre, una misura reciproca, spiegano da Madrid, che resterà in vigore finché rimarranno attivi i controlli per gli spagnoli alla frontiera italiana. Per il ministro degli esteri spagnolo Álvarez si tratta di una questione di dignità. La decisione italiana, secondo Madrid, è basata su argomenti infondati, perché Ceuta si trova fuori dallo spazio Schengen. È quindi impossibile che un migrante possa raggiungere il suolo europeo liberamente. La questione però è più politica che altro. L'Italia non sta applicando questi controlli a tappeto e molto probabilmente neanche la Spagna lo farà. A pagare il prezzo di questo scontro politico però saranno soprattutto gli italiani. I turisti del bel paese infatti sono quasi il doppio rispetto agli spagnoli che visitano l'Italia. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Ieri la risposta italiana all'ultimatum spagnolo era stata netta. Non accettiamo imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si leggeva in una nota di Palazzo Chigi. La Premier Meloni aveva quindi deciso di confermare la sua scelta su Schengen, basata soprattutto su ragioni politiche e di propaganda. Ascoltiamo Nicola Fratoianni, deputato di AVS.
Penso che la Spagna faccia quello che è normale fare di fronte a un atto che ha un solo segno, quello del cinismo, della propaganda, dell'irrazionalità e della polemica politica, dell'attacco politico. Del resto Giorgia Meloni si è unita a tempo di record al coro di tutte le destre ultranazionaliste d'Europa e del mondo che hanno scatenato contro la Spagna di Pedro Sanchez la loro propaganda all'indomani dei fatti di Ceuta, che in tutta evidenza hanno il segno, il tratto di una salto pianificato nei confronti della Spagna di Sanchez. Sono molti segnali che ci hanno fatto subito pensare a questo. Tra questi c'è anche la reazione dell'Italia, no? Tempismo perfetto, il grido dell'invasione, l'attacco alle politiche di Sanchez che in tutta evidenza, in particolare sul tema delle regolarizzazioni, nulla c'entrano con quello che è capitato a Ceuta, e una scelta della sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna che è del tutto completamente irragionevole.
La crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore ci sono stati scontri e attacchi in Yemen e nuovi bombardamenti israeliani sul sud del Libano. Aumentano intanto le voci di un possibile accordo tra Iran e Oman per la riapertura di Hormuz e la ripresa del commercio marittimo. Il quadro nella regione rimane sempre molto volatile. In studio con me c'è Emanuele Valenti.
Assolutamente, la volatilità è confermata in queste ore, come dicevi tu Valeria, dai nuovi raid israeliani sul Libano, sarebbe stata presa di mira la zona di Nabatie, ma soprattutto direi dai bombardamenti e combattimenti in Yemen, dove sappiamo ci sono gli alleati dell'Iran, gli Houthi, che hanno attaccato l'esercito regolare nella città di Marib. Ci sarebbero 2 morti e oltre 10 feriti, non è chiaro se militari o civili. Le forze regolari, supportate dall'Arabia Saudita, hanno detto di aver risposto con diversi attacchi lungo la linea del fronte. Gli Houthi sostengono di avere colpito anche interessi sauditi. Nella stessa zona, quindi sempre a Marib, ancora questa settimana, un'operazione degli Houthi aveva fatto altri 30 morti. È un'importante escalation questa del conflitto in Yemen, che in questo momento si inserisce ovviamente nell'allargamento regionale della guerra Stati Uniti-Iran. Negli ultimi anni infatti gli scontri diretti, Houthi, forze governative regolari, appoggiate da Riyadh, erano stati minimi. È stata proprio questa volatilità, che non è certo di queste ore, ad avere portato poi ieri, lo ricordiamo, importante, all'accordo di difesa Arabia Saudita-Turchia-Pakistan, a prescindere dagli interessi dei singoli stati. Infatti tutti cercano disperatamente di garantirsi un po' di stabilità e un po' di sicurezza in una regione, potremmo anche dire in un mondo dove ormai regna il caos. Nonostante questo, non è da escludere che arrivi l'annuncio di un'intesa Iran-Oman per la riapertura di Hormuz, anche se poi sarebbe da capire se e come verrebbe accettata questa intesa da Trump. Valeria.
Grazie Emanuele Valenti. E gli ultimi bombardamenti russi su Kiev durante la notte hanno fatto almeno 3 morti e diversi feriti. Tra le vittime c'è anche un bambino. Gli attacchi sono stati in 2 diverse zone della città. Sono diverse settimane ormai che la regione di Kiev è sotto intensi attacchi russi, facilitati dalla mancanza di sistemi di difesa da parte ucraina. Nelle scorse ore ci sono stati anche nuovi raid ucraini nelle infrastrutture energetiche russe. Secondo canali Telegram locali, sarebbero state colpite nuovamente 2 raffinerie di petrolio, entrambe nel sud del paese. E per Donald Trump i problemi non arrivano solo dall'esterno, nello specifico dalla guerra in Medio Oriente, ma anche dall'interno. Negativi gli ultimi dati americani sull'occupazione. Sentiamo il servizio da New York.
L'economia americana perde colpi. A luglio gli Stati Uniti hanno perso 23.000 posti di lavoro contro gli 83.000 nuovi impieghi attesi dagli analisti, ma il dato più preoccupante sembra arrivare dalle revisioni dei 2 mesi precedenti, perché i posti di lavoro generati a giugno e maggio sono stati ridotti complessivamente di 103.000 unità. Anche i salari rallentano, crescono appena dello 0,1% rispetto a giugno, del 3,2% su base annua, più basso dell'inflazione, che continua a tallonare al 3,5%, e non è finita qui, perché più di 2 milioni di persone hanno lasciato da novembre la forza lavoro. Il quadro è quindi quello di un'economia che perde slancio proprio mentre l'inflazione resta alta, anche per effetto dei prezzi dell'energia legati alla guerra con l'Iran che Donald Trump ha intrapreso negli scorsi mesi. Gli unici a sorridere forse sono fondi di investimento e proprietari di case, perché un mercato del lavoro così debole potrebbe ridurre la pressione sulla Federal Reserve per alzare i tassi di interesse. Secondo Wall Street, le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre sono infatti scese dal 50 al 40%. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Lutto cittadino a Bologna e a Modena in occasione dei funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Le celebrazioni si tengono oggi in forma strettamente privata a Pavana, dove ha vissuto, per volontà dello stesso cantautore e della famiglia. Per consentire a tutti di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia pubblica nel mese di settembre. Ascoltiamo Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura del Comune di Bologna.
Noi abbiamo pensato di rispettare la volontà della famiglia, quindi in maniera rispettosa lasciare che le esequie avvenissero in una forma privata, riservata. Sicuramente nel mese di settembre, che è il mese in cui invece ci sarà una commemorazione, su questo, quando la famiglia sarà pronta, molto volentieri ragionare con loro, perché da parte nostra come Comune di Bologna c'è un desiderio forte di ricordarlo, e credo che non sia un desiderio solo della amministrazione, credo che sia un desiderio sentito da parte della città. A questo noi in tempi, diciamo così, non sospetti, nel momento in cui il Teatro Comunale di Bologna aveva fatto la programmazione per la ripresa della prossima stagione, nel programma del Teatro Comunale di Bologna 29, 30 e 31 di ottobre c'è un Guccini Opera, che è un omaggio che viene fatto a Guccini in accordo con Guccini da Giorgio Comaschi, ed è una rilettura, se vogliamo, in chiave lirico-sinfonica di alcuni dei capolavori scritti da Guccini, da Il vecchio e il bambino, La velenata, Bisanzio, Cyrano, Dio è morto, eccetera.
L'opzione del dialogo con i gruppi criminali è completamente esaurita, lo ha detto nel suo discorso di insediamento il neopresidente colombiano Abelardo de la Sprieglia, che aveva centrato una buona parte della sua campagna elettorale proprio sulla lotta al narcotraffico e ai gruppi armati. La cerimonia di insediamento non è stata nella capitale Bogotà, ma nella città di Cali, dove c'è una marcata presenza di organizzazioni criminali. Il nuovo presidente colombiano è un convinto sostenitore di Donald Trump. Sono passati 70 anni dall'8 agosto 1956, quando 262 minatori, tra cui 136 italiani, morirono a Marcinelle, in Vallonia, a causa di un'esplosione sotterranea. I soccorsi furono lunghi e drammatici, i corpi vennero recuperati poco a poco nei giorni e nelle settimane successive. L'ultimo sopravvissuto della tragedia di Marcinelle è Urbano Ciacci, nato a Fano nel 1935. Lavorava nella miniera, ma nell'estate del 1956 prese un congedo matrimoniale e tornò in Belgio proprio il giorno dell'incidente. Ascoltiamo la sua testimonianza raccolta dalla nostra collaboratrice Margherita Redaelli.
Mi chiamo Urbano, la medaglia 709. Questa era la mia medaglia quando arrivavamo. Gli davano la medaglia e ci andavano spogliatoi. E tutti gli attrezzi, tutto quello che adoperavo era marcato 709. Per guadagnare la minima la giornata dovevi fare 3 metri di lunghezza su 1 metro di profondità. Noi si partiva con i convogli dai 18 ai 40 anni. I contratti che c'era per noi italiani, dopo 5 anni eri libero, dovevi far 5 anni in quel buco nero. Sono arrivato il giorno dopo della catastrofe. Sono passati tutti lì, capito, i morti, quella scala lì. Da lì portavano nei spogliatoi.
Ma tu li hai visti?
Come? Li ho lavati, io si sentiva un odore, capito, dovevi scappar via che non potevi sopportare. Gli ultimi che sono rimontati 15 giorni dopo, a galleggiare sottoterra nell'acqua, cioè. Io capar via piangendo dall'odore brutto.
L'Unione Europea ha istituito in questa data la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, saranno presenti il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone. Il servizio da Bruxelles.
Marcinelle e Bruxelles sono distanti 50 km e 70 anni. L'8 agosto del 1956, nella miniera di carbone del Bois du Cazier, nella regione belga della Vallonia, un errore di manovra provocò un incendio fatale per 262 lavoratori, di cui la metà italiani. Fuoco, fumo e gas tossico intrappolarono i minatori a centinaia di metri nelle viscere della terra, rendendo quasi impossibili i soccorsi. È stata una delle più gravi tragedie sul luogo del lavoro, che ha segnato la storia non solo del Belgio e dell'Italia, che solo 10 anni prima avevano siglato l'infausto accordo Uomo Carbone, con cui decine di migliaia di italiani si ritrovarono a lavorare in condizioni inaccettabili nelle miniere belghe, ma di tutta Europa. L'8 agosto del 2026, invece, per volontà delle istituzioni UE, si celebra per la prima volta la giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, proprio a ribadire che chiunque vada al lavoro deve tornare a casa sano e salvo. È la Commissione europea ad aver stabilito questa ricorrenza annuale, non solo come giornata di commemorazione delle vittime del disastro di Marcinelle di 70 anni fa, ma anche per ribadire l'ancora attuale necessità di prevenzione. Perché i dati dicono di oltre 3.000 vite perse ogni anno per incidenti sul luogo di lavoro e oltre 170.000 morti per malattie legate alla propria professione. Ma condizioni di lavoro sicure e salubri sono una priorità dell'Unione sancite dai trattati. Questo è l'impegno fondamentale che dobbiamo ai lavoratori, ricorda la Commissione. Non è cambiato dalla tragedia di Marcinelle, così come non è cambiata la nostra responsabilità di onorarlo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Le 8:44 è tutto per questa edizione del Giornale Radio a cura di Emanuele Valenti e Valeria Schröter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Una buona continuazione d'ascolto.